Iniziamo una seconda corrispondenza. Diamo il benvenuto a Giorgio Ferrari. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Insieme a Giorgio, che è un compagno che è esperto delle questioni energetiche, vorremmo cercare di approfondire quello che sta succedendo in Ucraina, dove insomma sui giornali continuano da mesi, ma quest'ultima settimana sono molti gli articoli che parlano da un lato della questione dell'isolamento energetico e quindi del problema proprio di distribuire l'energia elettrica per il paese e quindi dei blackout e del problema di affrontare l'inverno anche da un punto di vista dei riscaldamenti, e da un altro lato ci interessava cercare di capire quant'è reale questo allarme sulla questione delle centrali nucleari. Si è parlato parecchio di questo, delle bombe nella vicinanza delle centrali, della questione dello scram, insomma, se ci vuoi aiutare un pochino a capirci qualcosa in più.
Insomma, gli aspetti sono più di uno da approfondire. L'informazione da questo punto di vista è, quando non è approssimativa, è decisamente distorta. La questione inizia pesantemente ad agosto, con in particolare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è una grossa centrale nucleare, ci sono sei reattori, una delle più grandi d'Europa, e da agosto questa centrale comincia a essere oggetto di bombardamenti, e qui bisogna capirsi, perché spesso gli organi di informazione hanno fatto confusione, non so se voluto o meno, comunque la confusione c'è stata, perché esiste una città di Zaporizhzhia che è da sempre, da tutt'oggi, insomma, in mano agli ucraini, e c'è la centrale di Zaporizhzhia che dal marzo, quindi da quasi subito l'inizio della guerra, viceversa, è stata occupata dalle truppe russe. Queste due località sono distanti tra loro 70-80 km e la stampa spesso dice: i russi bombardano Zaporizhzhia, non facendo distinzione tra la centrale di Zaporizhzhia e la città di Zaporizhzhia. Per cui si è affermato da agosto in poi, perché tra marzo ed agosto non c'erano stati problemi riguardanti questa centrale e anche gli altri impianti nucleari, ma anche non nucleari, dell'Ucraina, ma ad agosto viceversa sono cominciati i bombardamenti su questa centrale che si trova sulla sponda sinistra del fiume Dniepr, e occupata dai russi e quindi colpita dagli ucraini che ne chiedevano l'allontanamento. Però la questione che si è posta fin dall'inizio, che ha riguardato anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, è che le centrali nucleari non dovrebbero essere oggetto di bombardamenti, non solo, ma neanche di attività belliche che in qualche modo le coinvolgano. Quindi nelle vicinanze non dovrebbero esserci neanche nessun tipo di truppa di qualsiasi schieramento. Questo si trova nelle regole, nei protocolli aggiuntivi della Convenzione di Vienna del 1947. I protocolli aggiuntivi però sono del 1977, quindi sono regole molto vecchie, ormai superate anche dal tipo di guerra che si fa. Oggi è una guerra elettronica, fatta di droni, fatta di sistemi d'arma elettronici estremamente precisi. Quindi anche queste regole, che tra l'altro sono oscure nella loro formulazione, non consentono specificatamente di fare chiarezza, e in più ovviamente c'è la non volontà di fare chiarezza. Insomma, quello che si può dire di questa centrale in particolare è che i russi l'hanno occupata perché interessava loro come fonte di energia per la Crimea, perché nella guerra evidentemente tra i primi obiettivi che vengono colti da ambo le parti ma in questo caso soprattutto dagli ucraini, e dico pure legittimamente, era quello di interrompere le forniture di energia elettrica alla Crimea. Quindi con diciamo attacchi, anche attentati ai tralicci delle linee elettriche che portavano energia elettrica alla Crimea da zone non controllate dai russi, perché evidentemente tutta la parte diciamo più a est già sotto controllo dei russi non poteva essere colpita dagli ucraini. Quindi gli ucraini, questa centrale di Zaporizhzhia si trova in una posizione in qualche modo strategica da questo punto di vista, e quindi in grado di fornire energia elettrica alla Crimea, e gli ucraini hanno cominciato a bombardare prima le linee elettriche che partivano da quella centrale e poi hanno aggiustato il tiro arrivando a colpire direttamente non la centrale, non il reattore, ma le infrastrutture, la sottostazione elettrica, il deposito dell'idrogeno, le pompe di circolazione, di raffreddamento, quindi l'opera di presa che sta sul fiume, che sono tutte azioni che compromettono anche dal punto di vista della sicurezza il funzionamento dell'impianto, perché in assenza di linee elettriche su cui un reattore che funziona può convogliare l'energia che produce, il reattore deve essere spento, e spegnendosi ha bisogno comunque di un'alimentazione per i circuiti di emergenza, perché insomma, diversamente da una centrale termica in cui si chiude il rubinetto del gas, diciamo così, e la centrale si spegne e poi si raffredda lentamente senza nessun problema, le centrali nucleari hanno bisogno, in virtù del calore di decadimento che viene dal nocciolo, di essere raffreddate per un lungo tempo, e questo richiede appunto il funzionamento di pompe, apparecchiature di questo tipo, che in mancanza di energia elettrica vanno alimentate con i diesel di emergenza. Ma i diesel di emergenza, se vengono meno, se per qualche motivo si fermano anche loro, allora ci sono dei grossi problemi dal punto di vista della sicurezza. Ecco, questo il quadro su cui a un certo punto è intervenuta due mesi fa una missione dell'IAEA, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che si è recata a Zaporizhzhia, ha ispezionato il sito, ha lasciato lì anche degli ispettori, e purtroppo quello che non è risultato da questa visita è che gli attacchi venivano portati da parte soprattutto degli ucraini a questa centrale, che ripeto è occupata dai russi fin dal marzo scorso. Questo l'IAEA si è trincerata per il fatto che lei non può prendere posizione, per cui l'unica istituzione internazionale che potrebbe dire qualcosa è l'ONU, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il problema è stato portato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma soprattutto è stato portato dal rappresentante della Russia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, cioè su queste attività di bombardamento della centrale di Zaporizhzhia, ma non è passata una risoluzione che dicesse esplicitamente di non solo fermare tutte le attività, e su questo erano in via di principio tutti d'accordo, ma che indicasse nell'attività dell'esercito ucraino soprattutto la parte più responsabile di questa azione. Quindi che cosa è il risultato? Il risultato nulla di fatto, per cui si parla dall'agosto scorso di creare una zona di sicurezza intorno alla centrale, di cui sia gli ucraini che i russi si dicono d'accordo, ma all'atto pratico gli ucraini hanno condizionato il loro sia ad accettare una zona di sicurezza intorno alla centrale, l'hanno condizionata al ritiro delle truppe russe dalla centrale, che è una cosa diciamo poco percorribile, perché i russi occupano la centrale ma anche la cittadina di Energodar, che in cui la centrale praticamente è confinante, è quasi interna alla città, sta immediatamente ai confini, e quindi, come si può immaginare, si è imboccato un vicolo cieco. Questo fino a, diciamo così, un mese fa, quando la cosa ha preso un'ulteriore escalation che riguarda a questo punto tutto il sistema elettrico ucraino. Perché? Perché un mese fa, anche qualcosa di più, gli ucraini hanno bombardato ripetutamente una centrale idroelettrica che si trova sempre sullo stesso fiume, più a valle però di Zaporizhzhia, sulla quale i russi avevano fatto una testa di ponte, diciamo così, sull'altra sponda del fiume, molto vicina alla città di Kherson, e che questa diga idroelettrica, una centrale idroelettrica che ha anche una diga su cui passa una strada che serviva ai russi, insomma, per il trasporto delle armi, eccetera, eccetera. Quindi è diventata anche quella oggetto di pesanti bombardamenti. E in più, un mese e mezzo fa circa, vi ricordate, gli ucraini sono riusciti a colpire il ponte che attraversa, che collega la Crimea al territorio russo, costruito non molti anni fa, e questo è stato un colpo grosso per la Russia, a cui evidentemente i comandi militari hanno pensato di rispondere in un modo che fino a quel momento non era stato percorso dall'esercito russo, e cioè quello di bombardare le infrastrutture dell'Ucraina, anche quelle interne, non direttamente quelle vicine al fronte. E da qui è cominciata questa pesante campagna di bombardamenti, in particolare su tutto il settore elettrico ucraino. In che cosa sono consistiti? Sono consistiti nel colpire soprattutto le infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica, quindi le linee elettriche, le sottostazioni delle centrali elettriche, sia convenzionali che nucleari. Non risultano colpi direttamente diretti direttamente sui reattori, però le sottostazioni sono state colpite, così come le sottostazioni e parecchie linee elettriche che trasportano energia nel paese. Il risultato è quello che dicevi tu, cioè mancanza di energia elettrica, ovviamente le squadre di intervento ripristinano le linee, ma insomma è relativamente facile bombardarle di nuovo, quindi è un continuo, diciamo, scambio di questo tipo di attività. Da una parte i russi bombardano queste infrastrutture e gli ucraini ovviamente cercano di ripararle, e questo porta ai disastri, diciamo, dal punto di vista della illuminazione, del riscaldamento, di tante cose, insomma, che evidentemente venendo meno l'alimentazione elettrica della rete ucraina. Su questo c'è poco da fare, diciamo. Se si parla dei rischi delle centrali nucleari, il più grosso rischio che oggi può avvenire all'Ucraina è ancora rappresentato dalla centrale di Zaporizhzhia, che seguita costantemente ad essere colpita, è un obiettivo dell'esercito ucraino. Questo non viene detto per i motivi che potete immaginare, perché insomma le ragioni dell'informazione stanno tutte da una parte, cioè la descrizione di quello che avviene in quella parte del mondo, in quella parte d'Europa, è fin dall'inizio della guerra decisamente schierata. Insomma, adesso, a prescindere da come uno la si pensi, il fatto stesso di aver oscurato qualsiasi fonte di informazione russa non consente alla persona più sprovveduta di farsi comunque un'opinione, insomma. Per cui la situazione è questa, il rischio c'è soprattutto per la centrale di Zaporizhzhia, che possa venire, alla fine un errore può capitare anche ai sistemi d'arma più precisi, che possa venire colpito direttamente il reattore o una parte dell'impianto che è ancora più critica, quindi con conseguenze che nessuno può immaginare per il momento. Bisogna poi all'atto pratico vedere come si svilupperebbe la situazione, mentre per le altre centrali che stanno in territorio controllato dagli ucraini, insomma in Ucraina ma controllato dall'esercito ucraino, non si registrano direttamente colpi sulle centrali, ma sulle infrastrutture elettriche, come dicevo.
Senti Giorgio, io leggendo i titoli dei giornali, ad esempio sulla stampa c'era guerra Russia-Ucraina, generatori da tutta Europa per Kiev. Insomma, ti voglio chiedere anche se questa è una cosa che realmente potrebbe succedere. E poi si è parlato in questi giorni dello scram, no? Del procedimento che poi ci spiegherai meglio tu, per l'ultimo procedimento di sicurezza per fermare l'attività della centrale, se non sbaglio, e del fatto che stiamo arrivando anche a queste soluzioni. E sui giornali si legge, sui siti online dei mezzi di informazione, che ovviamente reiterare queste procedure, spengere, riaccendere, comunque crea problemi di sicurezza, e quindi diciamo in generale anche questo è un aspetto, a parte gli attacchi diretti, anche le conseguenze che questi attacchi portano, e questo insomma che probabilmente non è detto che venga gestito nella maniera migliore sempre, e potrebbe portare dei problemi.
Ma questo è sicuro, ma ripeto, il mondo ha girato la testa dall'altra parte, il mondo, per modo di dire, diciamo soprattutto i paesi NATO, gli Stati Uniti, l'informazione occidentale, chiamiamo così, ha girato la testa dall'altra parte su tutte le denunce fatte dai russi sul bombardamento della centrale di Zaporizhzhia, che ripeto, loro la controllano dal 4 marzo scorso. E questi bombardamenti sono cominciati in agosto, e lì si è posto il problema più grosso, e là, nel senso che questo impianto non ha praticamente nessuna alimentazione elettrica, perché tutte le linee elettriche, che non a caso provengono dalla parte controllata dall'esercito ucraino, sono state interrotte dagli ucraini. Ripeto, anche legittimamente da un punto di vista della guerra, diciamo così, mi hai aggredito e io mi difendo in tutti i modi. Ma un conto è, e questo l'ho anche scritto più volte, un conto è sabotare le linee elettriche, un conto è bombardare direttamente una centrale nucleare, che non solo è vietato da questi protocolli aggiuntivi che citavo prima, per quanto vecchi, ma soprattutto insomma dovrebbe essere vietato dal buonsenso, insomma, no? Ecco, senza andare oltre. Questo non è stato fatto, questo criterio è stato ripetutamente violato, le denunce russe non sono state apportate, e a questo punto, dopo, ripeto, il bombardamento del ponte, soprattutto il collega, i russi hanno evidentemente cambiato strategia e hanno cominciato a colpire le infrastrutture elettriche, quindi soprattutto il sistema elettrico ucraino, che corrono dei rischi, ci sono gli scram. Scram non è altro che la procedura di emergenza e di spegnimento dei reattori. Ora, gli scram non ce ne sono stati né a Zaporizhzhia né negli altri impianti nucleari ucraini, sono tutti spegnimenti controllati, quindi è spegnimenti di reattori, arresto dei reattori ma controllati, mentre lo scram significa, la sigla significa, è un acronimo che rimanda proprio alla situazione di emergenza, lo spegnimento in caso di uno spegnimento rapido, diciamo così, quindi tra virgolette non controllato, per cui potrebbero succedere degli inconvenienti. Questo è sicuro, ancora questi scram non ci sono stati, però sono all'ordine del giorno, nel senso che se un reattore funziona a piena potenza e improvvisamente viene a mancare la linea elettrica su cui viene convogliata l'energia elettrica prodotta dalla centrale, e allora lì si va, c'è uno scatto d'emergenza, è automatico, insomma, scattano le sicurezze e quindi c'è uno scatto d'emergenza e c'è un arresto rapido del reattore. Gli arresti rapidi sono sempre, diciamo, critici, perché qualcosa potrebbe non funzionare come si deve. Al momento questo, ripeto, non è ancora successo per nessuna centrale nucleare, però è all'ordine del giorno. Per quello che mi dicevi, anch'io ho letto dei generatori da inviare in Ucraina, eccetera, eccetera. Allora, io la ritengo, anche questa, insomma, la ritengo in qualche modo propaganda di carattere occidentale, che a me fa molto male, perché sono 40 anni che il popolo palestinese non ha una fonte propria di energia elettrica, riceve a singhiozzo, e quando gli israeliani lo vogliono ricevere energia elettrica da Israele, tra l'altro che gliela fa pagare, non è che gliela dà gratis. Nessuno si è mai occupato, l'Europa, le istituzioni internazionali, di provvedere di questa minima somministrazione a tutti i territori occupati della Palestina. Quindi a me questa ritengo propaganda, questa opera, diciamo così, non perché non sia giusto mandare i generatori elettrici in Ucraina, le persone lì fa freddo, tutto quello che volete, ma perché ci sono evidentemente dei criteri discriminatori nell'ambito della solidarietà umana ai popoli, alle nazioni, a quello che volete, che fanno veramente rabbia, insomma, almeno a me la fanno.
Certo. Senti, io ti volevo chiedere anche un'ultima cosa. Non so se tu hai visto, che diciamo vira leggermente, ma non so se tu hai visto ieri in televisione, sul Report, c'è stato un lungo servizio che ha parlato invece di come la Germania gestisce l'approvvigionamento energetico, e quindi delle centrali a carbone tedesche. Insomma, un servizio particolarmente interessante e particolarmente forte, perché poi anche le immagini ci facevano vedere cosa significa poi l'approvvigionamento del carbone, come funziona, e insomma ci parlava anche delle politiche, quindi, dato che questa guerra c'ha la questione energetica al centro dell'approvvigionamento energetico, e la Germania, che è uno dei paesi più forti in Europa e che aveva insomma dei legami forti anche con l'approvvigionamento del gas, e che invece sappiamo che punta in realtà tutto da anni e anni sul carbone, che è la fonte fossile più inquinante che conosciamo. Non so, insomma, se riesci a dirci qualcosa anche su questo tema.
Allora, intanto vi consiglio di cercare un'intervista a Oscar Lafontaine, è uscita due giorni fa sull'agenzia di notizie economiche tedesca, che si chiama DKV, è in tedesco, ma insomma è facilmente traducibile con i sistemi che ci sono oggi a disposizione, in cui la Fontaine dice qualcosa che insomma anche a me era capitato di scrivere, di dire, eccetera, eccetera. Questa è una guerra per l'energia, e in particolare una guerra pilotata dagli Stati Uniti, che gli Stati Uniti stanno preparando da tempo, perché l'obiettivo la ricchezza del territorio russo, sono le fonti di energia, le materie prime di cui dispone la Russia e in prospettiva anche la Cina. Questo dice la Fontaine e io mi trovo d'accordo. Dentro questo scenario si innesta la situazione ucraina, e si innesta soprattutto, per parlare dello specifico, l'attentato ai due gasdotti Nord Stream di 2-3 mesi fa, che in Europa è stato così, si è tentato di farlo passare come un autoattentato dei russi, e che la Fontaine anche dice essere direttamente provocato dall'Occidente. Il governo tedesco dice ne è assolutamente al corrente, e però non può, per evidenti ragioni insomma di politica internazionale, dire niente, ma aggiunge: questo è un attentato contro la Germania, contro gli interessi della Germania. Io mi sono permesso di dire che è contro la popolazione civile europea, perché distruggere quei gasdotti significa tagliare i ponti alle spalle dell'Unione Europea, quindi anche volendo, anche in un'ipotesi di pace e di ripristino di almeno una parte delle relazioni internazionali con la Russia, aver distrutto i gasdotti significa voi non dovete più avere a disposizione il gas russo e dovete comprare quello americano, qatariota, australiano, per carità, ma soprattutto americano per quanto riguarda l'Europa, che sta generando profitti enormi alle compagnie del gas statunitensi, perché le esportazioni sono schizzate del 200%, le esportazioni di gas liquefatto americano in Europa, ma su questo, e questo la Fontana non lo dice ma lo dico io, noi europei stiamo pagando la guerra che non si voleva, cosa che non si voleva fare, perché ci hanno detto per questioni etiche dobbiamo interrompere l'acquisto del gas russo per non dare a Putin i soldi per seguitare la guerra. Beh, a prescindere dai profitti delle compagnie statunitensi, su quei profitti ci sono le tasse federali degli Stati Uniti, quindi del governo, che incamera direttamente il governo. Queste tasse federali sull'esportazione del gas liquefatto dagli Stati Uniti all'Europa valgono dagli 80 ai 90 milioni di dollari al giorno, il che significa che il governo americano in questo momento noi lo stiamo finanziando, stiamo finanziando l'esportazione di armi degli Stati Uniti all'Ucraina, e quindi stiamo alimentando la guerra. Non diamo i soldi a Putin, ma li diamo a Biden per seguitare la guerra. Ecco, qui poi il carbone e la lignite, certo, la Germania sta peggio di noi per quanto riguarda il gas, ne ha assoluto bisogno, però a carbone e lignite, non c'è solo il carbone, c'è tanta lignite in Germania, e hanno rimesso in funzione gli impianti elettrici che dovevano essere dismessi entro 2-3 anni, viceversa questo si è soprasseduto a questo anche su 2 centrali nucleari che dovevano essere chiuse entro la fine di quest'anno. La Germania ha posticipato la loro uscita dal servizio, e quindi perché manca il gas, ma non, questo non basta, perché il gas serve ancora, nonostante la transizione energetica avanzata, serve ancora per molte industrie tedesche, e serve soprattutto per i riscaldamenti, perché ancora ci sono molte cose da fare per passare a un altro tipo di riscaldamenti, come le pompe di calore eccetera, insomma sono tutte cose giuste e sacrosante, ma insomma richiedono tempo. Questa guerra ha messo un'accelerazione da questo punto di vista terribile, insomma non ci sono i tempi per fare tutte queste cose, e quindi c'è all'ordine del giorno, c'è per Italia e Germania, forse Germania per certi versi più dell'Italia, una crisi diciamo da gas fortissima, insomma, che sta veramente stringendo, prendendo per il collo l'economia tedesca, e col freddo che arriva, insomma, farà passare brutti momenti anche alla popolazione civile. Ripeto, l'attentato al gasdotto va interpretato come un atto di guerra contro la popolazione civile europea, perché poi chi ne paga le conseguenze in termini di mancanza di energia e in termini di aumento generalizzato dei costi di tutto, perché questo lo stiamo verificando quotidianamente, è la popolazione civile, insomma. Quindi sì, un grosso colpo per la Russia la distruzione dei gasdotti del Nord Stream, non c'è dubbio, ma chi ne paga le conseguenze è la popolazione civile.
Certo, va bene, noi ti ringraziamo molto per questo approfondimento e per averci un po' aiutato a comprendere questa situazione che, come dicevi giustamente tu, dai mezzi di informazione che ci arrivano qua è veramente molto poco chiara, spesso anche molto allarmante, non che la situazione non lo sia, però bisogna anche ristabilire un ordine del discorso chiaro e capire un punto anche quale può essere un punto di vista nostro su questa situazione. Grazie, e insomma ci risentiremo sicuramente presto.
D'accordo, ci sentiamo. Ciao.
Questo è un approfondimento che abbiamo cercato di fare insieme a Giorgio Ferrari, un compagno esperto sulle questioni energetiche, sulla situazione in particolare in Ucraina rispetto alla guerra e alla distribuzione dell'energia elettrica e alla sicurezza delle centrali nucleari che insomma leggendo sui giornali sono sotto attacco, ma cercando di capire meglio cosa sono questi attacchi, che parti di questi impianti interessano e insomma qual è un po' la situazione, quali sono gli interessi in gioco. Sul finale abbiamo anche allargato la visuale commentando un po' quella che è la situazione più generale dell'Unione Europea e in particolare della Germania con la forte presenza delle centrali a carbone e dell'estrazione appunto di questa fonte fossile. A brevissimo